Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. I tempi sono difficili, ma Dio suscita uno dei più grandi pontefici che abbiano cinto la tiara, Innocenzo III, elevato al seggio di Pietro nel 1198. La sua attività sarà sorprendente, affronterà e risolverà con autorità pari alla saggezza qualsiasi questione religiosa, morale e politica ed appianerà le discordie tra i principi dimostrando agli uomini quale sia la vera giustizia. Con lui il papato tocca il culmine dello splendore. Famosa è la lettera del 30 ottobre 1198, la Sicut Universitas Conditor, con la quale Innocenzo III dichiara il suo pensiero sul rapporto sacerdozio-impero.
Come Dio, creatore dell'universo, ha creato due grandi luci nel firmamento del cielo, la più grande per presiedere al giorno e la più piccola per presiedere alla notte, così egli ha stabilito nel firmamento della Chiesa universale, espressa dal nome di cielo, due grandi dignità. La maggiore a presiedere, per così dire, ai giorni, cioè alle anime, e la minore a presiedere alle notti, cioè ai corpi. Esse sono l'autorità pontificia e il potere regio. Così come la luna riceve la sua luce dal sole e per tale ragione è inferiore a lui per quantità e per qualità, dimensione ed effetti, similmente il potere regio deriva dall'autorità papale lo splendore della propria dignità e quanto più è con essa a contatto, di tanta maggiore luce si adorna e quanto più ne è distante, tanto meno acquista in splendore. Ambedue questi poteri hanno avuto collocata la sede del loro primato in Italia, il quale paese quindi ottenne la precedenza su ogni altro per divina disposizione. E perciò, seppure noi dobbiamo estendere l'attenzione della nostra provvidenza a tutte le province, tuttavia dobbiamo con particolare e paterna sollecitudine provvedere all'Italia, dove furono poste le fondamenta della religione cristiana e dove l'eccellenza del sacerdozio e della dignità si esalta con la supremazia della Santa Sede.
Questo secolo oscuro è illuminato dalla dolce figura del poverello di Assisi, San Francesco. Nato nel 1182, il santo fonda l'ordine dei Francescani e nel 1210 si reca a Roma per specificare al pontefice i suoi intenti. Innocenzo III li approva, comprendendone l'enorme importanza, così come nel 1215 sarà approvato l'ordine domenicano, fondato dallo spagnolo San Domenico di Guzman, destinato soprattutto alla predicazione in qualsiasi parte del mondo. Leggiamo un capitolo della regola che San Francesco redisse per il suo ordine.
Nessun frate, in qualunque luogo si trovi o ovunque si rechi, deve mai prendere o ricevere o far ricevere denaro, né per comperarsi abiti o libri o come compenso di qualsiasi lavoro. Anzi, in nessun caso, se non per necessità di frati infermi, perché non dobbiamo attribuire al denaro un'utilità maggiore che alle pietre. E quelli che lo ricercano o che lo ritengono migliore delle pietre sono quelli che il diavolo vuole accecare. Guardiamoci dunque, già che abbiamo abbandonato ogni cosa, di non perdere per così poco il regno dei cieli. E se in qualche luogo troveremo danari, non curiamocene, come se fosse la polvere che calpestiamo sotto i piedi, perché è vanità delle vanità, e tutto è vanità. E se per caso, ma Dio non voglia, un frate dovesse raccogliere o avere denaro, eccettuato solo il caso della necessità per curare i malati, tutti i frati lo riterranno un falso frate, è ladro, è brigante, è ricettatore di borse, a meno che non se ne penta sinceramente. In nessun modo i frati riceveranno o faranno ricevere o chiederanno danaro quale elemosina o come spese per questo o quel convento o casa o persona.
Alla personalità del Papa Innocenzo III, anche i più potenti re dell'Occidente debbono piegarsi. Il re di Francia dovrà porre un freno alla propria leggerezza e il re d'Inghilterra dovrà rinunciare alle terre degli ecclesiastici sulle quali aveva posto la mano rapace. Ma nel cuore del grande pontefice c'è una spina, Gerusalemme dominata dagli infedeli. Bandisce quindi la quarta crociata, Venezia fornisce la flotta. Il brano che segue riferisce, dal racconto di un partecipante alla crociata, il messaggio mandato dall'imperatore Alessio ai crociati nel tentativo di persuaderli ad abbandonare l'impresa.
Signori, l'imperatore Alessio vi manda a dire che gli è bene a coscienza, come voi siate la miglior gente non coronata che sia al mondo e proveniate dal miglior paese, e molto si meraviglia del perché voi siate venuti nella sua terra e nel suo regno, perché voi siete cristiani e lui è cristiano, e ben sa che voi vi eravate mossi per andare in terra santa a riscattare il santo sepolcro e la santa croce. Se voi siete poveri e bisognosi, egli condividerà volentieri con voi cibo ed averi, e voi lasciategli libera la sua terra.
La politica però ha avvelenato gli animi dei cavalieri, che dimenticano il santo scopo per il quale hanno preso le armi. Arrivati a Bisanzio vi si fermano e, intervenendo nelle lotte fra il legittimo Basileus Isacco II e l'usurpatore Alessio III, finiscono per impadronirsi del trono nel 1204, dando origine all'impero latino d'Oriente destinato a durare solo fino al 1261. Sfinito da troppo lavoro e da troppi affanni, Innocenzo III muore all'improvviso il 16 luglio 1216. Gli succede Onorio III. Fino a questo momento si è osservato un mondo dominato da guerrieri, di fronte ai quali la Chiesa si erge come un baluardo a difesa dei popoli inermi. Ora altre persone cominciano a farsi notare nella società, i goliardi, che studiano nelle università quattro materie fondamentali: teologia, filosofia, diritto e medicina. Tutta l'Europa, infatti, si dedica con maggiore fervore agli studi e alla poesia. Sarà poeta anche un re, Federico II di Svevia, nipote del terribile Barbarossa. Federico ha promesso al Papa Onorio III di partecipare alla Quinta Crociata, bandita nel 1219. Lo stesso San Francesco ha accompagnato i guerrieri che si impadroniscono della città di Damietta sul delta del Nilo in Africa. Ormai l'Egitto è aperto ai crociati. Il sultano offre la pace, ma i crociati rifiutano perché hanno chiesto aiuto all'imperatore d'Oriente e contano di conseguire altre brillanti vittorie. Un aiuto che non arriverà mai. Asserragliati nella fortezza di Mansurà, i valorosi combattenti della Quinta Crociata sono vinti e decimati dai miasmi delle paludi e dalla peste che infierisce su tutti. Poi la fame li costringe ad arrendersi nel 1221. Ottobre 1226. San Francesco, il poverello di Assisi, che ha ricevuto 2 anni prima le sante stimmate, muore appena 45enne. Suo testamento spirituale, una delle poesie più belle del Medioevo, il Cantico delle Creature.
Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, e tu ne benedizione. A te solo, Altissimo, se confano, e nullo uomo è ne digno tementovare. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sor lo frate sole, lo quale giorno e illumini noi per lui. E tello è bello e radiante, con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle. In cielo l'hai formate, clarite e preziose e belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, e per aere, e nubilo, e sereno, e tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, ed umile, ed preziosa, ed casta. Laudato sii, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale en allumini la notte, e tello è bello, e giocondo, e robustoso, e forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infermitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, Altissimo, siranno incoronati. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nella peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilitate.
Pochi mesi dopo spira anche il mite pontefice Onorio III. Gli succede un papa dalla volontà di ferro, Gregorio IX.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
31ª puntata.